perché ho un sito che è www.buonabibbiatutti.it dove ci sono più di 600 mie conferenze bibliche che sono sentite in tutta Italia, quindi tanta gente poi mi scrive, tante persone seguono eccetera, e allora mettiamo tutti i nostri corsi nuovi, li mettiamo anche sul sito. E per me è un onore immenso, è una commozione poter parlare a voi che avete dato veramente la vita per il Signore e per i fratelli, che avete dato la vita per il Vangelo, che siete stati in missione in tutte le parti del mondo, che avete annunciato la buona novella del Regno a popoli di ogni lingua ed etnia e nazione. È una vera commozione, e che adesso vi ritrovate anche voi come me ad essere nell'età della vecchiaia, no? E le cose, lo sapete, sono cambiate molto rispetto a quando eravate giovani, almeno in me lo trovo in maniera veramente importante. Papa Francesco ci ha detto una cosa molto importante, che la vecchiaia è un tema nuovo per la Chiesa. Cioè la Chiesa non ha mai articolato una spiritualità della vecchiaia, sapete perché? Perché non c'erano i vecchi, perché non c'erano i vecchi. Vi do due dati. Mentre adesso gli anziani, cioè quelli dai 65 anni in su, sono 705 milioni e nel 2050, secondo le previsioni, supereranno il 1,5 miliardi, quando fu fondata l'Italia, avete presente Italia 61, 1861, quando hanno fatto adesso la mostra alle Officine Grandi Opere del 150° anniversario della fondazione dell'Italia Unita, nella sala d'ingresso c'erano dei grandi cartelloni che dicevano una cosa importante. 150 anni fa, non quindi 2000 anni fa, ma 150 anni fa la vita media in Italia era di 29 anni per gli uomini e di 34 anni per le donne, più o meno quella che c'è tra gli indios Yanomami tuttora adesso a Roraima in Brasile. Ecco, pensate il salto: 150 anni fa la vita media era 29 anni per gli uomini, 34 per le donne. Certo, perché c'era un'altissima mortalità infantile, uno su quattro moriva, c'erano delle guerre tremende, pensate alle guerre di indipendenza, per cui anche lì carne da macello da tutte le parti. Però pensate, in 150 anni si è passati da 29 anni per i maschi a 81 anni a 81 anni ora. E per le donne da 34 anni a 86 anni ora. Vedete che sbalzo in 150 anni. Ecco perché il Papa dice: non c'è una spiritualità dell'anziano, perché non ci sono mai stati gli anziani. E allora il Papa dice: dobbiamo inventarcela. Dobbiamo inventarcela. Cioè dobbiamo cercare di capire, alla luce della Sacra Scrittura e nel discernimento spirituale della preghiera, che cosa il Signore vuole da noi nell'età anziana. Un'età anziana che, lo sapete, ormai ha una speranza di vita molto lunga. A 65 anni la speranza di vita per gli uomini e per le donne è di circa 20 anni 22, ma di questi 22 anni ne passiamo in salute solo una decina, e per gli uomini e 9,4 anni per le donne, salute che invece viene a mancare nei restanti 12 anni. Allora voi direte: ma facciamo come ci hanno abituato sempre, quando dobbiamo vedere cosa fare nella vita prendiamo per esempio Gesù. Ma Gesù non ha avuto il dono della vecchiaia. Gesù ha avuto tanti doni, ma quello della vecchiaia no. Pietro, nella sua prima lettera, dice: Cristo ci ha lasciato un esempio perché voi ne seguiate le orme. E sì, Gesù è il fondamento dell'etica, ma nelle nostre città ci sono chiese o parrocchie dedicate a Gesù bambino, a Gesù adolescente, a Gesù operaio, a Gesù maestro. ma nessuna è dedicata a Gesù vecchio, a Gesù anziano, perché Gesù non ha avuto il dono dell'anzianità. Quindi non sappiamo come Gesù avrebbe risposto alle tante problematiche domande che la vecchiaia pone all'uomo. La suora aveva poi ciclostilato quei fogli, magari se gliele dà già prima, se le ha a disposizione. Io ho fatto uno schemino di quello che dico, così magari mi seguite meglio se qualcuno vuole aggiungere qualche cosa a penna, eccetera. Dicevo, ci sono due tipi di vecchiaia, lo vedete anche voi. C'è la vecchiaia in forze, tempo di godersi la meritata pensione, per molti con tanto tempo libero, dedicandosi finalmente ai propri hobby, ai viaggi, allo svago. E c'è una vecchiaia che invece è un tempo pesante di decadimento psicofisico, in cui si indeboliscono le forze, in cui avanzano le malattie e in cui ci accorgiamo che siamo sempre più vicini al momento della nostra morte. Ormai, era scritto anche sui giornali in questi giorni, si tende a dire che un 65enne di oggi ha la forma fisica e cognitiva di un 40-45enne di 20 anni fa. E un 75enne di oggi ha la forma psicofisica di un uomo che nel 1980 aveva 55 anni. Tant'è vero che per la fascia di età tra i 65 e i 69 anni è stato coniato il termine dei giovani anziani, e la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia ha proposto che d'ora in poi l'età anziana, che da un punto di vista clinico era finora considerata i 65, sia spostata ai 75 anni, cioè dai 75 anni in su si è anziani. Ma non sempre le cose vanno così bene, Spesso la vecchiaia è tempo di decadimento, di malattia, di sofferenza e anche di avvicinamento alla morte. Il trauma del pensionamento. Il pensionamento per molti è il raggiungimento di una meta ambita, cioè si è ben contenti di smettere un lavoro così faticoso, ma per altri la perdita repentina e drastica del proprio ruolo sociale fa sì che si crei un forte disorientamento. Io penso anche a voi, molti di voi sono state superiore, econome, insegnanti, responsabili di scuole, hanno portato l'Evangelo tra le tribù incontaminate, mai toccate dall'uomo bianco, hanno annunciato il regno di Dio in situazioni davvero terribili ed estreme, no? E a un certo punto della vita si trovano invece a dover vivere in una casa di riposo, anche se bellissima, anche se accoglientissima, ma in una maniera ben diversa da quello in cui hanno vissuto tutta la vita, in cui avevano responsabilità, in cui dovevano decidere, in cui dovevano salvare vite umane. Altro trauma dell'età senile è l'emarginazione informatica. Tutta la vita voi l'avete passata a scrivere, avete usato tanto la carta, avete usato tanto la penna, avete usato tanto le macchine da scrivere, ma adesso usano tutti il computer. E non so quanto siate tutti bravi voi con il computer, ma io che pure lavoro col computer dal 94, ho sempre i figli che mi prendono in giro: ma papi, ma come mai non sai fare questa cosa? Ma papi, ma te l'ho detto mille volte che basta toccare qui e qui e qui e qui e ritorna tutto a posto, no? Quando io disperato dico: si è bloccato il computer, sono scomparse tutte, ho lavorato un giorno e mezzo, non c'ho più i file. Ma come, non hai mai... Ecco, sentiamo questo gap, che è un gap molto forte, che è molto forte. Perché oggi il quindicenne risulta più abile di un quarantenne o di un cinquantenne e tanto più di un settantenne o di un ottantenne nell'uso di questi strumenti. E allora i giovani tendono a guardarci magari inconsapevolmente, dall'alto in basso, perché noi siamo molto lontani da loro in quello che è il loro modo espressivo. Dario Fo e Franca Rame avevano allestito uno spettacolo dal titolo «L'operaio conosce 300 parole, il padrone 1000, per questo è il padrone». Ma chi è ora l'operaio? Chi è ora il padrone? C'è un gap tra le generazioni, per cui le nuove generazioni usano le nuove tecnologie con grande facilità, con grande abilità, e noi invece sentiamo indietro. Le paure della vecchiaia. La vecchiaia è contrassegnata da molte paure, da molte ansie. La paura più frequente è quella della malattia e di una malattia invalidante che mi renda dipendente dagli altri o che leda le mie facoltà cerebrali fino alla demenza. Un'altra paura è quella del dolore fisico, della sofferenza, una sofferenza che non possa essere controllata. Questo a volte il dramma dell'anzianità è la solitudine. Ecco, grazie al cielo voi che fate vita comunitaria non avete questo dramma, ma pensate a quanti vecchietti e vecchiette sono soli in casa, mai nessuno che va a trovarli, mai nessuno che gli fa una telefonata. Manca la relazione, manca la capacità di interloquire con altri. E poi la paura della morte, un pensiero che talora turba anche noi che crediamo nella vita eterna, che crediamo nel paradiso di Dio. Ma noi vediamo che scompaiono sempre gli amici, sempre di più gli amici e le amiche, le persone con cui avevamo una relazione profonda. Assistiamo ai funerali delle persone amate, ci sono pochi battesimi, pochi matrimoni e tanti funerali. E allora voi capite perché l'età della vita che ha maggior incidenza di depressione è l'età senile, e la maggior incidenza di suicidi avviene proprio dopo i 70 anni. Dopo i 70 anni, una cosa a cui non si pensa mai, ma i suicidi aumentano con l'aumentare dell'età. Addirittura se tra i 60 e i 65 anni abbiamo 14 suicidi ogni 100.000 abitanti della stessa età, negli ultra novantenni abbiamo 46 suicidi ogni 100.000 persone della stessa età. Gli anziani che poi vengono a volte, non è il vostro caso, ma scartati dalla società perché non sono più produttivi, non valgono più nulla, che vengono accalappiati dal consumismo. Norberto Bobbio diceva che la vecchiaia rischia di diventare una merce come tutte le altre. Non so se voi guardate ogni tanto la televisione, ma vedete che oltre alla pubblicità delle automobili, delle compagnie telefoniche, tutto il resto sono i cosiddetti prodotti anti-aging, no? Gli integratori, i deodoranti, i pannolini, i pannoloni vari, le poltrone letto, i montascale, no? Per non arrivare fino alle proposte della chirurgia plastica, della chirurgia estetica. E allora, poiché diventa difficile affrontare la vecchiaia, spesso la si esorcizza. Per tutti il mito è quello dell'eterna giovinezza. E in fondo si pensa che grazie a una vita sportiva, alla cura del proprio corpo, a una corretta alimentazione e soprattutto grazie ai progressi della medicina moderna si arriverà a sconfiggere il decadimento senile e la stessa morte. Mi ha sempre fatto ironia, se volete, no? Vedere come la gente spesso dice: io anziano, ma no, sono attivo, lavoro come prima. Oppure: tu vecchio, ma non dire sciocchezze, stai molto meglio di me che sono più giovane, hai un aspetto così giovanile. E quando io giro nelle chiese, nei gruppi, nelle parrocchie, mi fa sempre un pochettino ridere vedere che nessuna parrocchia ha il gruppo anziani, il gruppo vecchi, ma hanno il gruppo terza età, il gruppo sempre giovani, il gruppo giovani dentro, il gruppo diversamente giovani. Vedete, è un rifiuto dell'età anziana. Ma già Terenzio affermava senectus ipsa est morbus, la vecchiaia in se stessa è una malattia. E Cicerone diceva: io individuo quattro motivi per cui la vecchiaia sembra triste. Primo, perché allontana dall'attività. Secondo, perché indebolisce il corpo. Terzo, perché nega quasi tutti i piaceri. Quarto, perché non dista molto dalla morte. E nella Bibbia? Allora cerchiamo di vedere nella Bibbia che cosa ci viene detto riguardo alla vita anziana, alla vita senile. Innanzitutto nella Bibbia l'anziano è definito lo zaken, cioè il portatore di barba. La vecchiaia era l'età in cui non ci si radeva più e ci si lasciava crescere la barba. Ma nella Bibbia era anziano che aveva 50 anni. Difatti 50 anni era l'età di cessazione del lavoro e in cui era stabilito che i leviti lasciassero il loro servizio al Tempio. Quindi i leviti e i sacerdoti a 50 anni dovevano ritirarsi. Davide, il più longevo dei re di Gerusalemme, muore a 70 anni e di lui si dice, primo libro dei re, era vecchio e avanzato negli anni. Pensate, 70 anni. L'altro giorno ho trovato un amico che mi diceva: io a 71 anni gioco ancora a pallone. Dico: beato te. Ecco. E invece nella Bibbia lo dice anche il Salmo, no? Salmo 90, gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti. Certo, anche la Bibbia ci presenta degli esempi di vecchiaia serena e in forze, in cui l'anziano dà ancora frutti, sarà vegeto e rigoglioso, Salmo 92, ed è bello vedere come i patriarchi muoiono sazi di giorni, come dice la scrittura, dopo una vecchiaia felice e florida, coscienti che la loro vita è stata piena, circondati dall'affetto di tutta la famiglia, di tutta la tribù, dei nipoti. Ma la vecchiaia qualche volta anche nella Bibbia è tempo di decadimento, è tempo di sofferenza, di caducità. C'è un brano che a me piace molto da geriatra, che è Coelet capitolo 12, andatevelo a vedere, in cui ve lo leggo ma ve lo traduco anche un po', perché se no non si capisce tanto. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrà dire: non ci provo più alcun gusto, prima che si oscuri il sole, la luce, la luna e le stelle, cioè le facoltà cerebrali, quando tremeranno i custodi della casa, comincia il tremore senile, se non il Parkinson, tremano le braccia, si curveranno i gagliardi, le gambe, cesseranno di lavorare le donne della macina perché sono rimaste in poche, prendiamo i denti. Si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre, cioè gli occhi, si chiuderanno le porte della strada, le orecchie, si abbasserà il rumore della mola, la voce, ci si alza il cinguettio degli uccelli, l'insonnia senile, si affievoliscono tutti i toni del canto, la sordità, quando si avrà paura delle alture, la difficoltà a fare le scale, la difficoltà a salire, quando si avrà paura degli spauracchi della strada, la difficoltà a camminare, quando fiorirà il mandorlo, la calvizie o la canizie, no? E la locusta si trascinerà a stento, cioè il nostro corpo diventa pesante, difficile da portare avanti, e il cappero non avrà più effetto, questo vale per gli sposati, cioè la perdita della capacità sessuale. Il cappero nell'antichità era il Viagra dell'antichità, che dava eccitazione sessuale. Perché l'uomo se ne va alla dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada e ritorniamo alla polvere come era prima e lo spirito torna a Dio che lo ha dato. Quindi vedete una descrizione molto realistica, molto realistica. E addirittura Isaia al capitolo 28 si scaglia contro quelli che vogliono rimuovere la vecchiaia, Voi dite, ah, noi abbiamo concluso un'alleanza con la morte, ah, noi con gli inferi abbiamo fatto lega, il flagello del distruttore quando passerà non ci raggiungerà, perché ci siamo fatti della menzogna un rifugio e nella falsità ci siamo nascosti. Cioè chi rifiuta la morte, chi rifiuta l'invecchiamento, vive nella menzogna. Ma certo, la vecchiaia può diventare anche nella Bibbia, così pesante che si desidera di morire, il cosiddetto tedium vitae. Pensate a Coelet: ho preso in odio la vita, mi è sgradito quanto si fa sotto il sole, sono giunto al punto di disperare in cuor mio, allora ho proclamato più felici i morti. Pensate al libro di Giobbe: al sepolcro io grido, padre mio sei tu, ai vermi, madre mia, sorelle mie siete voi. E Giobbe arriva addirittura a dire: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un uomo. Ecco, ma anche nel momento del degrado psicofisico, della limitazione, del dolore, il credente si affida con semplicità a Dio, quel Dio che ha imparato a riconoscere per tutta la vita come un compagno tenero, fedele, amante. E allora ecco il bellissimo Salmo 71: sei tu, Signore, la mia speranza, sei tu, Signore, la mia fiducia fin dalla giovinezza, non mi respingere nel tempo della vecchiaia, non mi abbandonare quando declinano le forze, ora nella vecchiaia e nella canizie, Dio mio, non abbandonarmi. Ogni tanto andatevelo a cercare sulla Bibbia, il Salmo 71, che è il Salmo della vecchiaia, in cui l'anziano dice al Signore: e vedi come sono sempre più limitato, come sono segnato dalla malattia, ma mi affido a te, confido in te, so che tu non mi abbandonerai. E il Signore risponde, Isaia 46: io vi ho portati con me fin dal seno materno, vi ho sorretti fin dalla nascita, fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso, io vi porterò sino alla canizia. Come ho già fatto, così io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò. Certo, nella società biblica l'anziano aveva un ruolo pienamente diverso da quello attuale. Nella società moderna l'anziano è tagliato fuori perché le sue conoscenze sono spesso superate, perché non riesce a stare al passo dei tempi nell'evoluzione tecnologica ed economica, mentre invece nel popolo ebraico l'anziano era al centro della vita sociale. Perché? Perché lui possedeva la cultura e la saggezza della vita riguardo ai problemi dell'economia, conosceva i tempi delle semine, i tempi degli accoppiamenti degli animali, era il fulcro della memoria giuridica e religiosa, era il depositario delle antiche tradizioni, era la memoria storica delle leggi e delle usanze. Ecco perché nella Bibbia c'è una vera e propria gerontocrazia, cioè comandano i vecchi. Voi sapete che gli anziani di Israele erano a capo del popolo sin dai tempi dell'uscita dell'Esodo. Sono gli anziani di Israele i primi testimoni degli avvenimenti dell'Esodo, degli interventi di Mosè presso il Faraone, della presentazione dell'alleanza al Sinai. Finché Dio ordina a Mosè di scegliersi 70 anziani, che saranno gli anziani di Israele. Questi 70 anziani mantengono il potere giudiziario, politico, militare, fino all'avvento della monarchia, quando comincia poi la monarchia con Saul, Davide e Salomone, poi la divisione dei due regni, Geroboamo e Roboamo, e è chiaro che è la corte che accentra questi poteri, ma a livello locale sono gli anziani le guide effettive delle comunità locali. Quando la monarchia salterà con Nabucodonosor 587 a.C., saranno gli anziani i rappresentanti e i custodi della comunità giudaica sia in Babilonia che in madrepatria. E Dopo il ritorno dall'esilio nel III-II secolo a.C. si forma il gruppo dei 70 anziani del Sinedrio. La parola Sinedrio vuol dire senato, vuol dire gruppo di vecchi, che voi sapete hanno un ruolo fondamentale nella condanna e nell'uccisione di Gesù. Matteo 4 volte nel suo Vangelo dice che sono gli anziani del popolo che gridano perché il Signore venga crocifisso. Nelle prime comunità cristiane, sull'esempio della comunità giudaica, gli anziani delle comunità sono quelli che guidano la comunità. Voi sapete che non è che subito dopo Gesù c'erano i vescovi, i preti, i diaconi. Questa divisione si forma molto lentamente nel secondo, terzo, quarto secolo dopo Cristo. È una cosa molto molto lenta. All'inizio sono gli anziani che comandano nelle comunità. Nasce così nella Chiesa il collegio dei presbiteri. La parola presbitero vuol dire più vecchio, presbiteroi, i più vecchi, da cui nasce l'italiano prete. Prete è una contrazione di presbitero, che vuol dire vecchio. Adesso fanno i preti a 23-24 anni, ma una volta, se non arrivavi ad avere almeno 60 anni, non avevi dimostrato di aver allevato bene la tua famiglia, di essere stato timorato di Dio, non eri uno dei presbiteri, uno dei preti che comandavano la comunità. Nella Bibbia comunque gli anziani sono sempre da ascoltare. Come si addice la sapienza ai vecchi? Corona dei vecchi è un'esperienza molteplice, il loro vanto è il timore del Signore, Siracide 25. Non trascurare i discorsi dei vecchi, perché essi hanno imparato dai loro padri, da essi imparerai la sapienza, Siracide 8. Tema dell'ascolto che si unisce al tema dell'obbedienza agli anziani. Pensate che addirittura Deuteronomio 21 dice: se un uomo avrà un figlio testardo e ribelle, che non obbedisce né alla voce del padre né a quella della madre, non da loro retta, allora tutti gli uomini lo lapideranno. Lo lapideranno. Paolo dice: figli, obbedite ai vostri genitori in tutto nel Signore, perché questo è giusto. Quindi l'obbedienza e l'onore ai genitori sono un valore così grande che addirittura il primo dei comandamenti del prossimo è dedicato a questo: onora il padre e la madre. E questo onore è in Paolo un comandamento addirittura associato a una promessa. Onora tuo padre e tua madre, Paolo lo riprende da Efesini 6, perché tu sia felice e goda di una vita lunga sopra la terra. Il Siracide è chiarissimo a riguardo. Siracide 3. Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli. Ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati. Chi riverisce la madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dei propri figli. Sarà esaudito nel giorno della preghiera. Chi riverisce il padre vivrà a lungo. Chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre. Chi teme il Signore rispetta il padre, serve come padrone i genitori. Onora tuo padre a fatti e a parole, perché scenda su di te la sua benedizione. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia. Non contristarlo durante la tua vita, anche se perdesse il senno, cioè se gli venisse l'Alzheimer e la demenza senile, compatiscilo e non disprezzarlo, perché la pietà verso il padre non sarà dimenticata. Ti sarà computata sconto dei peccati, mentre chi abbandona il padre è come un bestemmiatore. Chi insulta la madre è maledetto da Dio. Vedete quale tutela c'è quindi degli anziani. Addirittura l'occhio che guarda con scherno il padre e disprezza la madre sia cavato dai corvi della valle e divorato dagli aquilotti. Proverbi 30. Non disprezzare un uomo quando è vecchio, perché anche alcuni di voi diventeranno vecchi. Siracide 8, quindi una fine ironia. Guai a chi maledice i genitori, sia messo a morte, no? E anche Gesù: che più volte nella sua predicazione richiama il comandamento del rispetto verso i genitori, si scaglia contro coloro che, voi sapete, facevano korban, cioè allora non c'erano le pensioni, non c'è neanche la pensione sociale, quindi l'anziano doveva essere mantenuto dai figli, punto e basta. E allora cosa succedeva? Che qualcuno diceva al papà e alla mamma: senti, quello che dovrei dare a te io lo porto al tempio, lo offro al Signore, è korban, offerta sacra, e quindi tu arrangiati. Gesù non ci vede più, dà dell'ipocrita a coloro che si manifestano in questa maniera, e ci insegna e dice che voi invece asserite: chiunque dice al padre o alla madre ciò con cui ti dovrei aiutare offerto a Dio non è più tenuto a onorare suo padre e sua madre, così avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione. Ipocriti! Bene ha detto di voi Isaia quando ha esclamato: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Quindi vedete, Gesù ci insegna come l'onore agli anziani debba essere qualcosa di concreto, debba essere qualcosa di tangibile, non devono essere solo parole. E questo, guardate, è una grossa riflessione che è in atto non solo nelle famiglie, ma che deve essere in atto anche negli ordini religiosi, nelle comunità cristiane, perché tante volte, per tanto tempo magari, si è emarginato l'anziano in nome dell'impegno politico, in nome dell'impegno sindacale, in nome della scelta di vita per il Signore, perché voi sapete, l'anziano spesso dà dei problemi, spesso grida, spesso si sporca, spesso perde le bave, va a sapere, insomma, tante cose per cui è difficile tenerlo in una famiglia e qualche volta è difficile anche tenerlo in una comunità. Ma Paolo dice con chiarezza: figlio, nipoti, impariamo a praticare la pietà prima verso quelli della nostra famiglia e a rendere il contraccambio ai genitori, perché questo è gradito a Dio. Quindi l'anziano dovrà essere trattato sempre con particolare carità, con particolare riguardo. Paolo scrive a Timoteo nella prima lettera: non essere mai aspro nel riprendere l'anziano, ma esortalo sempre come fosse tuo padre e le donne anziane come madri. E allora ecco l'importanza di integrare l'anziano nella vita sociale e nella vita ecclesiale. Non hanno senso i gruppi anziani o le case per anziani che non siano, dice Papa Francesco, il cuore pulsante della Chiesa, il cuore pulsante della congregazione, il cuore pulsante del territorio, utilizzando i ministeri specifici dell'anziano, che vedremo soprattutto nel prossimo incontro, vedremo la preghiera, la memoria, la testimonianza della resurrezione, la gioia anche nella sofferenza, ricordandoci che Dio ha scelto nel mondo ciò che è stolto per confondere i sapienti, ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e che non è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. E allora, ha detto Papa Francesco, ben vengano le case per gli anziani, purché siano veramente case e non prigioni. Dice il Papa, le case per anziani dovrebbero essere dei polmoni di umanità in un paese, in un quartiere, in una parrocchia. Dovrebbero essere dei santuari di umanità dove chi è vecchio o debole viene curato e custodito come un fratello o una sorella maggiore. Fa tanto bene andare a trovare gli anziani. Guardate i nostri ragazzi, a volte li vediamo svogliati e tristi, ma se vanno a trovare un anziano diventano gioiosi. Guardate, questo è un problema assolutamente grande, ma il Papa dice: quando pensiamo agli anziani e parliamo di loro, non c'è solo il passato, come se per gli anziani esistesse solo una vita alle spalle e un archivio ammuffito. No, il Signore vuole scrivere con loro delle pagine nuove, pagine di santità, pagine di servizio, pagine di preghiera. Anzi, vi dico che anche gli anziani sono il presente e il domani della Chiesa. Queste sono parole veramente grandi. E allora ecco il tema un po' di oggi, eh? Io poi parlerei delle ore, meglio che guardi l'orologio ogni tanto. L'anzianità è una vocazione, è una vocazione. Non tutti sono chiamati ad essere anziani. Gesù non è stato chiamato, eh? È una vocazione del Signore. E per voi che avete avuto la vocazione religiosa, è una vocazione nella vocazione, perché tanti vostri consorelli o confratelli magari sono morti giovani e non hanno avuto il dono dell'anzianità. E allora ecco, il Papa dice: l'anzianità contiene una grazia e una missione, una vera vocazione del Signore. Guardate che su questo non abbiamo mai riflettuto, eh? Non abbiamo mai riflettuto. E qui il discorso iniziale che vi facevo, quando il Papa dice che non esiste una spiritualità dell'anziano, dobbiamo un poco inventarcela, perché siamo chiamati a vedere come Dio ci vuole oggi, secondo il suo piano d'amore, nella nostra situazione di vecchi, nella nostra situazione di anziani. L'anzianità è una vocazione. Se io, tu siamo stati chiamati a vivere questa anzianità, che pur segnata dai limiti, dalle debolezze, dalle malattie, dall'isolamento, metteteci tutto quel che volete, è perché è lì che il Signore vuole che noi fioriamo. Ci ha dato quest'età perché vuol darci, e questo sarà il tema della prossima volta, una missione, una missione. Oggi ci fermiamo su questo, che la vecchiaia è una vocazione. Anzi, Paolo dice che è un kairos, eh? Kairos è una parola che forse già conoscete, un tempo favorevole, non è solo un tempo, ma un tempo favorevole, un tempo propizio, un tempo investito da Dio che guida la storia. Questo tempo kairos, dice Paolo in 1 Corinti 7, si è fatto breve, si è fatto breve. Qui c'è l'immagine di una nave che ammaina le vele perché sta giungendo ormai al porto, dietro questo verbo. Ma è possibile anche un'altra traduzione. Il tempo ormai si è concentrato, si è concentrato. Ecco, la vecchiaia è questo kairos, è questo momento favorevole, questo momento di grazia che si è concentrato, perché ormai la nostra vita è riempita dalla presenza di Dio. Questo Dio che abbiamo cercato di amare per 70, 80, 90 anni, a volte con tante soddisfazioni, tanta gioia, a volte con tante fatiche e con tanti problemi anche. Ecco, ma l'età anziana è questo tempo favorevole in cui la presenza di Dio quasi quasi si concentra. Certo, non è facile cogliere l'anzianità come vocazione, come tempo bello in cui Dio si concentra dentro di noi. Quando ci si accorge che le forze declinano, che le malattie incalzano, occorre allora un atto di fede e dire: Signore, io so che se sono diventato vecchio o vecchia è perché tu mi hai dato una chiamata particolare. E devo cercare di capire che cosa vuol dire questa chiamata. Questa chiamata che dice il Papa è un dono, è una grazia, quindi accompagnato da una forza, accompagnato dall'amore di Dio, da dei doni particolari che prima non abbiamo mai avuto. Allora vedete, si capisce questo se si entra in un'ottica di fede. Se si entra in un'ottica di fede. Vi racconto una cosa che vi farà un po' sorridere, no? La mia prima specializzazione non è stata medicina interna, ma è stata geriatria. E sapete, parlo degli anni, mi sono laureato nel 77, quindi di anni ne sono passati tanti. Quando i parroci, i preti, eccetera, hanno saputo che Carlo Miglietta si era specializzato in geriatria, lo chiamavano volentieri a parlare ai gruppi anziani. E io ricordo una volta, vi posso anche fare il nome, arrivai nella chiesa di Santa Rita, no? Dove trovai un gruppone enorme, ci sono state 200 persone, 200 anziani, e io devo parlare, non mi ricordo più se sul diabete, l'aterosclerosi, qualche artrosi, non mi ricordo più, una malattia. E finisco la mia conferenza e poi chiedo al parroco, dico, ma reverendo, complimenti, un gruppo anziani così grande, ma sono sempre così tanti? Dice, sono così tante quando viene il medico. La scorsa settimana il tema era l'unzione dei malati, erano in 12. Da quel momento ho deciso che non avrei mai più parlato di medicina nelle parrocchie, mai, perché quello è compito della ASL, è compito esterno. Noi invece dobbiamo parlare dell'annuncio del regno di Dio. Noi dobbiamo parlare del fatto che Cristo è la nostra gioia, che è il senso del nostro vivere e del nostro morire. Nei nostri gruppi anziani dobbiamo dire questo. Non dobbiamo dirgli come si cura l'artrosi o come si cura la cardiopatia ischemica. Questo glielo fa il suo dottore, glielo fa l'ente sanitario. Il luogo specifico nelle nostre chiese, nelle nostre parrocchie, e il compito specifico è l'annuncio di Cristo risorto, è l'annuncio del Signore crocifisso che prende su di sé le mie sofferenze, le mie paure, le mie angosce, il mio limite, la mia debolezza, e le trasfigura con la sua potenza, e le trasfigura con la sua forza, e viene ad abitare la mia debolezza. Ecco, è questo che il credente deve annunciare, perché questa è la vera consolazione, perché questa è la vera speranza, perché questa è la vera speranza. Questa è davvero la grande gioia per tutto il popolo, di Luca 10. Certo, allora bisogna educarsi ad invecchiare, e questo è un tema delicato, perché come dice la Bibbia in Sapienza 4, vecchiaia veneranda non è la longevità, non si calcola dal numero degli anni, ma la canizie degli uomini sta nella sapienza. È un'età senile, è una vita senza macchia. Non sono i molti anni a dare la sapienza, né sempre i vecchi distinguono ciò che è giusto. Ecco, il credente è colui che si deve coltivare la sapienza per poter arrivare ad una vecchiaia piena, ad una vecchiaia felice. Sapienza 4, una giovinezza giunta in breve alla perfezione, condanna la lunga vecchiaia dell'ingiusto. Cioè, nella Bibbia non è perché uno è vecchio e migliore degli altri. Pensate ai vecchiazzi che insidiano la casta Susanna nel famoso libro di Daniele. Pensate al, vi dicevo prima, agli anziani del popolo, i quali sono quelli che decidono di arrestarlo, vanno a prendere Giuda per catturare il Signore, decretano la sua condanna a morte, persuadono il popolo a chiedere la liberazione di Barabba, scherniscono Gesù sulla croce, poi corromperanno le guardie perché neghino la resurrezione. E saranno gli anziani che sobillano il popolo contro Stefano, il primo martire, che portano a giudizio gli apostoli e Paolo. Ecco perché Daniele rimprovera l'anziano peccatore: ho invecchiato nel male, ecco, tutti i tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce. Un grande psicanalista, Hillman, James Hillman, dice una cosa molto importante: che invecchiando si peggiora. Guardate che così è. Normalmente. Lui dice: l'età fa venir fuori un'infinità di contraddizioni della natura umana. Da vecchi tutti i complessi che albergano nel nostro carattere traboccano nel vaso. La vecchiaia infatti tende in genere a peggiorare tutti i tratti del nostro carattere. Il parsimonioso diventa avaro, il generoso scialacquatore, l'ansioso depresso, il deciso irascibile, il buongustaio goloso. Chi non si è educato alla castità può diventare libidinoso. Ecco perché il libro dei Proverbi dice, Proverbi 22, abitua il giovane secondo la via da seguire, neppure da vecchio se ne allontanerà. E il Siracide, nella giovinezza non hai seminato, come potrai raccogliere qualcosa nella vecchiaia? Papa Giovanni XXIII diceva, gli uomini sono come il vino, alcuni diventano aceto, ma i migliori invecchiano bene. Ecco, non è facile invecchiare bene. Occorre prepararsi fin dalla giovinezza, curando la propria spiritualità, curando la sapienza del cuore, la Okma. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Salmo 89. Contare i propri giorni, cioè vivere con responsabilità e pienezza questo tempo che il Signore ancora ci concede. Ecco quindi che l'uomo ad ogni età è invitato da Dio a lasciare tutto per seguirlo. Ad ogni età l'uomo è invitato a fare esodo dai suoi Egitti, dalle sue terre di schiavitù ed oppressione. Ad essere giovane dentro, liberandosi dalla vecchiaia spirituale, cito Paolo, Efesini 4, dall'uomo vecchio con la condotta di prima, che si corrompe dietro alle passioni ingannatrici, e rinnovarci nello spirito della mente. E rivestire l'uomo nuovo, creato da Dio nella giustizia e nella santità. E allora, ad ogni età, dice Paolo in 1 Corinti 5, bisogna togliere il lievito vecchio per essere pasta nuova, perché siete azimi. E voi sapete che vanno da Gesù a chiedere il segreto dell'eterna giovinezza, e ci va un anziano, un membro del Sinedrio, Nicodemo, che chiede esplicitamente a Gesù come può un uomo rinascere quando è vecchio. Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Giovanni 3. E Gesù risponde rivelando il segreto dell'eterna giovinezza. In verità vi dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio. Ecco, siamo chiamati continuamente a rinascere, non più nell'acqua perché il battesimo l'abbiamo avuto, ma nello Spirito Santo, cioè farci riempire dalla forza dello Spirito, che ci renda gioiosi, che ci renda sereni, che ci renda capaci di preghiera, che ci renda sempre più innamorati del Signore, che faccia sì che il nostro tempo sia davvero un tempo concentrato, riempito dalla presenza di Dio e del suo amore. Ed è proprio lo Spirito Santo, dice il Papa, che sa trasmettere in noi la tenerezza di Dio. Come diceva già Isaia al capitolo 40, egli dà forza allo stanco, egli moltiplica il vigore dello spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza stancarsi, camminano senza affannarsi. Ecco, la vita anziana è una vocazione che abbiamo ricevuto. Cerchiamo di scorrere in questo quarto d'ora, ancora neanche 10 minuti che mi restano, velocissimamente la Bibbia per vedere le figure dei grandi anziani chiamati dal Signore. Io volevo darvi questo fogliettino dove ci sono delle cose che ho detto, tutte le citazioni bibliche, quindi se voi nella tranquillità e nella pace prendete le vostre Bibbie e poi andate a prendere anche solo uno, due, tre brani che vi hanno colpito, ecco, questo vi potrà aiutare. Sono molti, diceva Giovanni Paolo II, i personaggi biblici che in età anziana hanno ricevuto una vocazione, sono chiamati ad operare da Dio per i suoi progetti di liberazione e di salvezza, sono chiamati da Dio a compiti imprevisti e talora gravosi. Pensiamo ad Abramo e Sara. Abramo, voi sapete, quando Dio lo chiama da Carrà, nell'odierna Turchia, dove risiedeva per andare nella terra promessa, aveva 75 anni. E giustamente Papa Francesco, commentando questo fatto, dice: avrebbe potuto obiettare: Signore, ormai sono vecchio, lasciami tranquillo, chiama un giovane per compiere i tuoi progetti. Invece obbedisce subito, lascia tutto e parte. Quando Abramo fu chiamato, dice Papa Francesco, stava per andare in pensione per riposarsi, e invece incominciò a quell'età. Questa è la parola di Dio per noi, dice il Papa, che abbiamo tutti più o meno l'età di Abramo. La nostra storia è aperta, la nostra storia è una vocazione oggi per la missione. Questo Abramo, che vi ricordate, ha 99 anni, quando ormai era convinto che Dio non avrebbe fatto più niente per lui, diventa padre, credendo contro ogni speranza, come dice Paolo, non dubitò, ebbe fede sperando contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, e morto il seno di Sara. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. E Sara, che era in menopausa ormai da almeno 40 anni, a 90 anni diventa madre. Abramo aveva 100 anni quando nacque il figlio Isacco. E Sara, che aveva riso quando gli aveva detto diventerai madre a 90 anni, voi sapete, Dio accoglie questa risata di Sara, e Sara chiamerà il suo figlio Isacco, che vuol dire Dio ha riso, Dio ha sorriso. Ecco, la grandezza di Abramo e Sara fu quella di dire: non c'è limite alla potenza di Dio, ad ogni età. Dio è capace di farci creature nuove. Dio è capace di darci una forza incredibile. Dio è capace di far morire l'uomo vecchio in noi e farci risorgere in gioventù spirituale. Pensate a Mosè. Allora, io ho letto tantissime volte il libro di Mosè, ho fatto tanti corsi sull'Esodo, ma non mi ero mai soffermato sul fatto che Mosè aveva 80 anni quando fu chiamato a liberare il popolo di Israele. E Aronne ne aveva 83. Mosè ha 80 anni quando in Madian si era fatto una posizione, era diventato capoclan, aveva moglie e figli, avrebbe potuto godersi la vecchiaia, si sente chiamato da Dio a riattraversare da solo il deserto, ad arrivare in Egitto, dove era ricercato per omicidio, c'erano i cartelli con scritto wanted, ricercato, perché vi ricordate, aveva ucciso una guardia che faceva violenza a un fratello ebreo. Ecco, e comincia questo lavoro enorme di andare da solo nella sua povertà davanti al faraone, facendo queste piaghe che un po' arrivano, un po' non arrivano, come segni di liberazione, poi portando fuori un popolo di dura cervice che recalcitra contro di lui, che recalcitra contro Dio, e lui a 80 anni continua in questo lavoro fino a quando a 120 anni morì. E a 120 anni gli occhi non si erano ancora spenti e il vigore non gli era venuto meno, dice Deuteronomio 34. Cioè, a 120 anni era ancora combattivo, non si era arreso, voleva portare un processo di liberazione piena per il suo popolo, voleva che fossero fedeli al Signore. Ci sono anche delle figure minori, che vi ho messo lì, di cui io mi sono innamorato leggendo la Bibbia. Uno di questi è Caleb. Non so se sapete tutto su Caleb. No, ma forse se qualcuno ha qualche dubbio su questo Caleb, gli ricordo che non era un ebreo, era un discendente di Esaù, un chenizzita, faceva parte del popolo edomita che si era alleato con Giuda, ed era uno dei 12 esploratori che erano stati mandati da Mosè in Cananea per vedere se fosse possibile conquistarla. Ma quando arrivano in Canaan scoprono, dicono loro, che la popolazione era gigantesca. Probabilmente era abitata da questi Anachiti, un popolo quasi leggendario che si pensava fosse lo stesso dei Refidim, cioè dei morti. Erano delle specie degli zombie enormi, grandi e grossi. Tornano tutti questi 12 esploratori da Giosuè e dicono: per carità, non possiamo andare in Cananea perché ci sono delle popolazioni altissime, fortissime, armatissime. Il buon Caleb dice: ma col cavolo, se il Signore ci ha detto di andare, noi dobbiamo credere e noi dobbiamo andare. E tutti addirittura vogliono lapidare lui e Giosuè, che sono gli unici due che si oppongono, ma alla fine prevalgono. E allora lui, 85enne, dice: non preoccupatevi, vado io a combattere contro questi Anachiti, questo popolo dei giganti, no? C'è una preghiera bellissima in Giosuè 14, andatela a vedere perché è un capolavoro, ma in cui dice: ecco, io oggi ho 85 anni, ma sono ancora oggi come quando Mosè mi inviò. Come il mio vigore allora, così il mio vigore ora, sia per la battaglia che per ogni altro servizio. Quindi non preoccupatevi, andrò io a combattere contro gli Anachiti. E allora il coraggioso Caleb, benché 85enne, non ha paura di andare a conquistare col suo clan proprio Hebron, la patria dei mitici Anachiti, questa tribù di guerrieri invincibili che tanto terrorizzava Israele. Hebron, che significa luogo di morte, purtroppo in questi giorni vediamo come ancora Hebron sia un pesante luogo di morte nella guerra tra Israele, tra ebrei e palestinesi. E poi, non pago di questa vittoria, assale anche gli abitanti di Debir, chiamata Debir Kiryat Sefer, cioè città degli scritti. Probabilmente era l'università dei Cananei, dove venivano educati i giovani, dove si trovavano le biblioteche. Ecco, quindi un uomo che a 85 anni non ha paura di niente e di nessuno, non ha paura di partire in guerra contro i più temuti guerrieri. E difatti Siracide dirà di lui: il Signore concesse a Caleb una forza che l'assistette sino alla vecchiaia, perché raggiungesse le alture del paese, sì che tutti gli israeliti sapessero che è bene seguire il Signore. Potrei parlare di Giosuè, ma il tempo stringe. Vi parlo di Barzillai. Ah, Barzillai è un altro dei miei personaggi minori della Bibbia di cui mi sono innamorato. Sapete chi era Barzillai? Barzillai era un galadita, no? Che ai tempi della ribellione del re Davide, sapete che il re Davide ebbe un figlio, Assalonne, che scatenò una guerra civile contro di lui, no? Ci fu una ribellione terribile, il popolo di Israele si spaccò in due, la maggioranza, ahimè, seguiva quel mattoide di Assalonne, il povero Davide resta in minoranza, per di più è bloccato, ama talmente sto figlio che ha paura di combatterlo veramente, ma spunta Barzillai galadita che dice: non ti preoccupare, io combatto con te, io assisto alle tue truppe, sono benestante, pago anche le spese dell'esercito, le spese del vitto, insomma sostiene tantissimo Davide. Davide vince e allora a questo punto Davide lo invita a far parte della corte, no? Vi leggo 2 Samuele 19. Barzillai aveva 80 anni, era molto vecchio, aveva fornito i viveri al re mentre questi si trovava a Macanaim, perché era un uomo molto facoltoso. E il re gli disse: Barzillai, vieni con me, io provvederò al tuo sostentamento presso di me a Gerusalemme. Ma Barzillai rispose al re: quanti sono gli anni che ancora mi restano da vivere perché io salga con il re a Gerusalemme? Io ora ho 80 anni, posso forse ancora distinguere ciò che è buono da ciò che è cattivo? Può il tuo servo gustare ancora ciò che mangia e ciò che beve? Posso udire ancora la voce dei cantori e delle cantanti? E perché allora il tuo servo dovrebbe essere di peso al mio re signore? E allora lascia che il tuo servo torni indietro, che io possi morire nella mia terra, presso la tomba di mio padre e di mia madre. Piuttosto ecco qui mio figlio, il tuo servo Chiman, venga lui con il re mio signore, fa per lui quello che ti piacerà. Ecco, è un esempio di realismo, di sapiente accettazione della propria condizione. Non se la senti più di vivere tutte le tensioni della vita politica nella reggia di Davide. Si tira da parte e dice piuttosto largo ai giovani: se vuoi prendere qualcuno, prendi mio figlio. Vedete l'importanza di questa testimonianza, il capire i propri limiti, l'accettare i propri limiti. Quando la vecchiaia diventa una diminuzione della vitalità, una diminuzione delle forze, delle capacità, è saggezza accettarlo con serenità, anche se ovviamente con una punta di malinconia. Il desiderio di tornare nella propria città, nella propria casa, con i propri amici, con la propria comunità, con le proprie consorelle, con i propri confratelli, per vivere più serenamente insieme questo tempo che ci avvicina alla venuta del Signore, e lasciare spazio ai giovani, al figlio. Non cade nella tentazione di considerare la vita misera perché io non posso più fare niente, perché io non posso più dare il mio contributo. Accetta che altri prendano il nostro posto, che altri, magari in maniera totalmente diversa, portino avanti l'opera che noi abbiamo iniziato. Salmo 90 insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore, cioè a capire la fragilità della nostra vita, quanto siano brevi i nostri giorni, e questo ci renderà saggi, rappacificati con noi stessi e con altri. Via, ancora un minuto per un mio caro amico che è Eleazzaro nel libro dei Maccabei. Ve lo ricordate, questo novantenne saggio scriba? Siamo 164-167, la persecuzione di Antioco IV Epifane, che ha messo nel Santo dei Santi, al posto che era il luogo della presenza di Dio, la statua di Zeus, la statua di Giove, abominio della desolazione, massima delle bestemmie che poteva essere fatta contro Israele. Orbene, Antioco IV chiede a tutti gli ebrei di rinunciare alla loro fede, e come segno di questo devono mangiare delle carni impure, no? Se mangeranno le carni impure saranno salvi, se non le mangeranno saranno torturati tra atroci tormenti. Tutti ricordate la madre dei 7 figli Maccabei, che vengono scorticati vivi uno a uno, quindi una brutta storia. Ora, al novantenne saggio e amato scriba Eleazzaro viene offerta la possibilità di sfuggire al martirio se mangerà il cibo non kasher, il cibo impuro. Ecco, forse molti di noi avremmo pensato: che male c'è a mangiare una fettina di prosciutto, se in coscienza però resto fedele a Dio. Oppure, come gli propongono gli amici, far finta di mangiarla e poi buttarla via. Vi leggo, riassumendolo infinitamente, 2 Maccabei 6. Un tale Eleazzaro, uno degli scribi più stimati, uomo già avanti negli anni, molto dignitoso nell'aspetto della persona, venne costretto ad aprire la bocca e a ingoiare carne suina, ma egli sputò il boccone. E allora coloro che erano incaricati dell'illecito banchetto, in nome della familiarità di antica data che avevano con quest'uomo, lo tirarono in disparte e lo pregarono: ma prendi un po' di carne, no? di cui è lecito cibarsi, e fingi di mangiarla. Ma egli, facendo un nobile ragionamento, degno della sua età e del prestigio della vecchiaia, a cui si aggiungeva la veneranda canizie, e della sua condotta irreprensibile tenuta fin da fanciullo, degno specialmente delle sante leggi stabilite dal Signore, rispose subito: mandatemi pure a morte, perché non è affatto degno della nostra età fingere, con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni Eleazzaro sia passato agli usi stranieri, a loro volta, per colpa della mia finzione, durante i pochi e brevissimi giorni di vita si perdano per causa mia e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un nobile esempio, perché sappiano affrontare la morte prontamente e generosamente per le sante e venerandi leggi del Signore. Dette queste cose, si avviò prontamente al supplizio. In tal modo egli morì, lasciando non solo ai giovani, ma alla grande maggioranza del popolo, la sua morte come esempio e ricordo di fortezza. Mi fermerei qui, perché abbiamo già chiacchierato un'ora e voglio sentire anche voi, le vostre domande, le vostre esperienze, i vostri dubbi. La prossima volta finiremo col vedere ancora due grandi vocazioni di anziani nel Nuovo Testamento. La vocazione di Zaccaria ed Elisabetta e la vocazione di Simeone ed Anna. E poi cominceremo a capire questo. Qual è la nostra vocazione? La mia vita di anziano è una vocazione che non a tutti è data, che dicevo prima a Gesù non è stata data perché è morto giovane. Noi abbiamo avuto questa chiamata. Qual è la missione all'interno di questa vocazione? Perché Dio ha voluto che diventassi vecchio? Quale testimonianza voleva che io dessi del suo regno? E questo sarà il tema del prossimo incontro. Intanto rileggetevi magari questi foglietti, pregateci un pochettino su e la prossima volta formulate dentro di voi delle preghiere di ringraziamento, perché il Signore ci ha fatto la vocazione della vecchiaia, che per voi, dicevo prima, è una vocazione nella vocazione. La prima vocazione è la vocazione cristiana, la seconda vocazione è sicuramente quella della vita religiosa, questa è una vocazione nella vocazione. Perché non tutti i cristiani invecchiano, non tutti i religiosi e le religiose invecchiano. A voi è stato dato questo dono. Perché? Signore, come mi vuoi? Cosa vuoi che io faccia? Sia fatto a me secondo la tua parola, dirà Maria. E il Signore sicuramente ci prende per mano e ci conduce, come ha condotto sempre tutti i grandi santi dell'Antico e del Nuovo Testamento, a cui ha dato questa vocazione in più. La vocazione dell'invecchiare. A voi la parola.